Sapete il ruolo dell'insegnante nella vita di un allievo è molto importante perché lui dovrà sforzarsi a essere molto chiaro nel spiegare le lezioni, a dare dei compiti molto chiari affinché l'allievo possa comprendere ciò che deve fare. Poi, ovviamente, quando ci si rincontrano l'allievo con l'insegnante, ci si riguarda le lezioni, ci si riguarda il compito assegnato affinché si possano, diciamo, correggere le cose che magari sono state capite sbagliate, oppure si possano, diciamo, aggiungere qualcosa ai compiti. Ora immaginatevi quanto importante è il ruolo dell'insegnante alle porte di un esame che l'allievo dovrà sostenere. Un esame che praticamente farà la differenza nella sua vita. Quanto si dovrà sforzare adesso l'insegnante affinché l'allievo capisca molto bene le cose? Perché da lì a poco lui si dovrà, diciamo, presentare a questo esame e non ci sarà più l'opportunità che, diciamo, di rincontrarsi un'altra volta con l'insegnante a guardare, a riguardare il compito e per correggere qualcosa. Perché ciò che sarà fatto all'esame resterà fatto. Oggi vedremo Apostolo Paolo nel ruolo di questo tipo di insegnante, dove Apostolo Paolo, diciamo, nel passare un compito molto importante al suo caro collaboratore Timoteo, vedremo come quanto accento metterà nel spiegare questo compito, perché da lì a poco Apostolo Paolo verrà martirizzato. Lui stesso lo dice e ovviamente Timoteo si dovrà trovare in qualche modo da solo, senza, diciamo, l'opportunità di riguardare, diciamo, questo compito che gli verrà assegnato da Apostolo Paolo. Ora, per rispetto della parola di Dio, vi invito a che ci alziamo in piedi e leggiamo seconda lettera di Paolo a Timoteo, seconda Timoteo, capitolo 4, dai versetti 1 a 5. Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 a 5, dice così: Io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni. Fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Amen. Padre Onnipotente, Padre Santo, ancora una volta questa mattina vogliamo ringraziarti per il dono della vita che tu ci hai dato, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per l'opportunità di stare davanti alla tua parola ed essere ammaestrati da essa. Signore, chiediamo, Signore, la tua benedizione su questo tempo affinché quel che noi facciamo oggi possa glorificare il tuo nome e aiutaci, Signore, a comprendere ciò che tu, Signore, hai da dirci in questi momenti. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Possiamo accomodarci. Anche da una lettura molto semplice di questo passo, possiamo dire che il compito che Paolo assegna al suo collaboratore Timoteo e di predicare la parola. Predica la parola. Questa seconda lettera di Paolo a Timoteo è l'ultima lettera che Paolo scrive prima del suo martirio. E qui Apostolo Paolo si trova per la seconda volta nella prigione di Roma e a motivo della sua fede. Se per la prima volta quando è stato in prigione, Apostolo Paolo abitava, diciamo, aveva la grazia di abitare in una casa in affitto e ricevendo anche, diciamo, delle visite e oltretutto avendo anche la certezza o la speranza, almeno, di essere liberato, come lui dichiara stesso in Filippesi capitolo 1, 26. Invece qui adesso si trova in una carcere fredda e inoltretutto vedendo che la sua processione andava avanti contro di sé, è strano che lui si preoccupa non più tanto della sua imminenza partenza per al di là, per il cielo, oppure per la sua imminente morte. Ma lui si preoccupa più di tanto per l'integrità della predicazione della parola di Dio e cioè passare questo incarico di custode della predicazione della parola di Dio a suo collaboratore Timoteo. E oggi vedremo Paolo che trasmette questo incarico, questo compito molto importante a Timoteo e implicitamente anche a noi oggi tramite tre punti imperativi, e cioè predica la parola ricordando che hai una motivazione profonda, predica la parola ricordando che la sana dottrina sarà contrastata e predica la parola ricordando che tu devi essere fedele. Ora, ormai che Paolo si trova al traguardo della sua vita, guardandosi indietro al suo operato in Cristo, può dire tranquillamente: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Parole che Apostolo Paolo li rivolge ai Corinzi, nella prima sua lettera ai Corinzi, dal capitolo 11, versetto 1, ma questo concetto lo troviamo anche nel contesto del nostro passo, dove Apostolo Paolo prima di tutto dà a se stesso come esempio, oppure cioè come esempio degno da seguire nel ministero, e poi conclude così bello con i versetti 16 e 17 del capitolo 3, che sono la testimonianza stessa della parola riguardo alla sua divina ispirazione, alla sua utilità e al suo effetto nella vita dell'uomo, che dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Dopo questi due versetti centrali, Apostolo Paolo inizia il capitolo 4 con le parole: io dunque, cioè quei due versetti centrali rappresentano una verità, ma se non sono trasformati nella mia vita di ogni giorno, nella mia vita spirituale, nella mia testimonianza, restano soltanto una verità teorica. E il primo passo che Apostolo Paolo fa per spronare Timoteo, ma di conseguenza anche noi oggi, affinché questa verità non resti a livello teorico, è di ricordarci che la predicazione della parola ha una motivazione profonda. E questo è il nostro primo punto che andremo a vedere. Predica la parola ricordando che hai una motivazione profonda. Anche se questa lettera è indirizzata a Timoteo come destinatario, l'applicazione possiamo dire che è per noi tutti. Probabilmente non sei chiamato a predicare la parola ad Atene, davanti ai filosofi contemporanei di allora, come lo fece Apostolo Paolo, o magari neanche davanti a più popoli, come l'ha fatto Apostolo Pietro alla Pentecoste. Però sicuramente sei chiamato a predicare la parola a coloro che non conoscono ancora Gesù, a coloro che ti stanno accanto, magari ai tuoi vicini di casa, magari ai tuoi colleghi di lavoro, ai tuoi parenti che non sono ancora salvati. Sicuramente questo è un richiamo che Dio fa a tutti. E inoltre, come abbiamo citato, il versetto 16-17 dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a educare nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi, se tu hai ricevuto la grazia di conoscere la parola, se tu hai ricevuto la grazia di conoscere questo grande Dio, hai una profonda motivazione per trasmetterla anche agli altri. Ovviamente questo messaggio, altrimenti lo dovrei predicare magari a persone come voi, chiamate al ministero della predicazione nella chiesa. Però questo è un messaggio che bisogna predicarlo in chiesa, a ogni persona. Versetti 1 e 2 dicono: Io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Prima di tutto, noi dobbiamo essere consapevoli che il nostro operato lo svolgiamo alla presenza di Dio, come dice il primo versetto, nel portare questo Vangelo che dice che un giorno giudicherà tutti. E se Dio un giorno giudicherà tutti, come possiamo stare così tranquilli vedendo e sapendo che tante persone che ci circondano andranno sicuramente all'inferno se non avranno, diciamo, chi li predica questo Vangelo? E come possiamo stare tranquilli quando vediamo i nostri cari che hanno questo grosso problema di fronte a Dio per il fatto che non lo conoscono? Quindi questa è un'altra profonda motivazione che ci deve accompagnare nel predicare la parola a coloro che non lo conoscono. Poi nel versetto 2 Paolo fa un elenco di imperativi dove il primo imperativo è predica la parola. Questa implica la conoscenza della parola, perché ovviamente noi non possiamo predicare ciò che noi non conosciamo. Uno studioso biblico di nome Campbell Morgan disse riguardo a questo: il primo nostro dovere è di trasmettere conoscenza, poi di portare le persone ad ubbidienza a ciò che conoscono. Poi, come abbiamo detto prima, il compito è di predicare a tutti. E prima di tutto, la parola si deve predicare nelle chiese dal pulpito. Il predicatore ha il compito di predicare la parola dal pulpito. Coloro che sono impegnati nel curare i giovani nella chiesa devono predicare loro la parola. E non mi fermo qua. Nella scuola domenicale, le maestre della scuola domenicale devono predicare anche ai bambini la parola. Come ha detto ieri Johnny, nella misura in cui loro la possono capire, la possono comprendere. Ma anche ai bambini dobbiamo predicare la parola. Non dovremmo sottovalutare il fatto che loro sono bambini. Tante volte noi, sapete, facciamo tante tanti sforzi di evangelizzazione per coloro di fuori e tante volte purtroppo noi trascuriamo i bambini che li abbiamo vicino a noi e purtroppo vediamo dopo quando crescono che quando pensiamo noi che è il tempo di portare loro la parola, loro iniziano a andare via dalla chiesa perché non abbiamo preso per tempo quel tempo giusto, che non abbiamo considerato il tempo giusto per portare loro la parola. Ci sono però anche i credenti purtroppo che dicono che la loro predicazione sta soltanto nel dare una buona testimonianza attraverso il loro comportamento. È vero che noi dobbiamo avere per primo un buon comportamento di fronte agli altri. Però ricordiamoci che Dio non salverà nessuno che imita un comportamento morale di un credente. Inoltre Gesù Cristo, quando è venuto sulla terra, non è venuto ad insegnarci come raggiungere un livello alto di un comportamento morale. Anche un ateo convinto e dichiarato può tranquillamente avere un comportamento morale impeccabile. Noi invece siamo chiamati a predicare la parola. Il secondo imperativo di questo versetto è insisti a tempo e fuori di tempo. E poi tutti gli altri imperativi che li troviamo in questo versetto sono subordinati al primo. Infatti, insisti a tempo e fuori di tempo fa riferimento alla predicazione della parola. È uguale, vedremo anche tutti gli altri imperativi che susseguono a questo. La nuova riveduta, dice riguardo a questo, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. La predicazione della parola non avrà sempre una strada facile. E per quello che noi dobbiamo insistere in ogni occasione in questo, anche quando le persone non daranno più di tanto l'importanza a ciò che noi facciamo, oppure anche quando noi magari ci aspettiamo a dei risultati, no? Magari noi ci fissiamo molto sui risultati e se non ci sono questi risultati iniziamo a deluderci. Qui l'Apostolo Paolo dice in questo imperativo, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Il terzo e il quarto imperativo li ho messi insieme e dicono, cioè, riprendi e rimprovera. Questa io penso che è la parte più difficile o più scomoda per gli anziani e per le guide della Chiesa, perché siccome si crea un certo legame di amicizia tra di noi, spesso per non rovinare questa amicizia, cioè, si trascura questo comando che diciamo è un obbligo per noi. E il vero amore che l'anziano che della Chiesa può mostrare a un credente che si è allontanato dalla verità e la riprensione con amore. Vorrei leggervi dai Proverbi, capitolo 27, versetti 5 e 6, dice così: meglio una riprensione aperta che un amore nascosto. Fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Ricordati che quando vieni ripreso dall'anziano della chiesa, oppure anche da un fratello in fede, lui lo fa e lo deve fare, ripeto, lui lo fa e lo deve fare per il tuo bene spirituale. Se dovrai sperimentare una cosa di questo tipo, non ti mettere in difesa con le argomentazioni di questo tipo, ma scusa, proprio a me viene a dire queste cose, Ma guarda che ci sono anche altri che le hanno fatte più grosse di me. Oppure, ma chi sei tu a dirmi queste cose? Anche se è vero che colui che riprende il fratello allontanato, che si è allontanato dalla verità, ha, diciamo, questo dovere di avere, prima di tutto, lui un comportamento impeccabile, il dovere di riprendere il fratello resta in piedi. E l'ultimo imperativo che abbiamo in questo versetto è esorta con ogni pazienza e dottrina. Quest'ultimo imperativo ci ricorda che nel nostro cammino spirituale dovremo anche mostrare molta pazienza con alcuni, perché non siamo tutti uguali. Tutti abbiamo, necessitiamo di una dose di pazienza. Ovviamente, siamo contenti quando abbiamo di fronte i fratelli che in qualche modo possiamo risolvere subito i problemi. Però ci sono alcuni fratelli che purtroppo dobbiamo mostrare tanta pazienza, a questo che siamo chiamati riguardo a questo imperativo. Allora, fin qui abbiamo visto che il nostro compito di predicare la parola ha una motivazione profonda. In seguito vedremo che un altro motivo che abbiamo per predicare la parola, accompagnato da tutti questi imperativi che abbiamo appena nominato, è che la sana dottrina sarà contrastata. Questo riguardo leggiamo i versetti 3 e 4. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Leggendo questi versetti possiamo dire tranquillamente che viviamo proprio quei momenti in cui tanti credenti non sopportano più la sana dottrina. E questo perché il vero cibo spirituale della parola va contro alla nostra natura peccaminosa. E in prima fase, il credente che non si vuole sottomettere alla verità, ma piuttosto cercherà, come dire, divertimento spirituale, si cercherà le chiese e i predicatori su misura. E sapete, io come faccio il lavoro di muratore, quando iniziamo un edificio, già sul progetto si sta tutto, nel senso che, allora, qui verrà la cucina, sarà lunga di tot metri, nella camera da letto, questa sarà letto tot larga, così lunga. E qua ci sta un comodino, abbiamo ancora 20 centimetri. Allora, quindi noi viviamo in una società in cui tutto è su misura, tutto si fa su misura. E purtroppo, cari fratelli, purtroppo, come ho detto, ripetuto, ripeto, purtroppo troviamo in questo mondo, in questa, diciamo, generazione, troviamo anche predicatori su misura, predicatori e chiese su misura che rispondono alle nostre esigenze. E quindi, come ho detto prima, le persone che non vorranno sottomettersi alla verità della parola si cercheranno coloro che risponderanno alle loro esigenze. E invece di conformarci alle richieste della parola, purtroppo noi adattiamo la parola ai nostri desideri. Poi in seconda fase, il versetto 4 dice che queste persone che non sopporteranno la sana dottrina faranno un scambio misero di valori, perché dice che abbandoneranno la verità per rivolgersi alle favole. Io mi sono guardato nel dizionario il significato della parola favola e la definizione dice così: La favola è un genere letterario molto antico, frutto della fantasia dell'autore ed è un racconto breve che è sempre molto divertente e piacevole da leggere. Questo, fratelli, è purtroppo la radiografia dei tanti credenti delle nostre chiese che cercheranno fantasia e divertimento invece di verità e responsabilità. Ora, avendo un quadro di una generazione di questo tipo, magari potresti essere scoraggiato e domandarti: e adesso cosa farò? Qual è la situazione che Dio dà a questo quadro? Potresti probabilmente anche essere tentato a diluire il messaggio della parola, però ricordati che la parola di Dio è come una forte medicina per il più grosso problema dell'uomo, cioè peccato. E diluendo questa medicina, prima di tutto rischi che il problema non avrà, diciamo, una risoluzione, non si risolverà niente. E poi oltretutto produrrai dei credenti carnali. E quindi non scendere a compromessi di questo tipo. E sai, tempo fa ho sentito un predicatore che diceva una cosa di questo tipo, dice: con ciò che tu attiri le persone a Cristo, dopo tu con quello dovrai nutrire queste persone. Perché ovviamente se tu attiri le persone con le favole, attiri le persone con un Vangelo diluito, innacquato, ovviamente loro è quello che si cercheranno, con quello tu dovrai nutrirli. Altrimenti se tu li attiri con la vera parola di Dio, con il vero cibo spirituale, queste persone se vengono in chiesa, stai tranquillo che loro cercheranno il vero cibo spirituale. Non si accontenteranno di favole, non si accontenteranno di un Vangelo così diluito, perché loro sapranno che quello loro cercano. Sapete, questo neanche non si può paragonare con il fatto che noi quando i nostri bambini, per dire le mie figlie quando sono malate, e ovviamente le medicine non sono mai dolci, alcuni sì, dai, però queste medicine sono sempre amare, allora si fa fatica a darli. E allora cosa facciamo noi? Guarda, abbiamo messo un po' di miele, dai, adesso è dolce, guarda, assaggialo, adesso si può prendere. Questo non si può fare con la parola di Dio. Ovviamente ci sono malattie che possono essere curate con le medicine più leggere, più piacevoli da prendere, e qui abbiamo anche un dottore che sa meglio di noi tutti. Però ovviamente ci sono le malattie che richiede proprio una cosa più forte, una cosa che farà male. Io mi ricordo che quando ero bambino, a volte quando mi ammalavo e seguivo, insomma, un certo percorso con delle medicine, però quando il dottore vedeva che non dava risultati, dice: qua ci vuole la puntura. Allora io mi domandavo: ma scusa, perché non c'è una medicina che possa, cioè, che possa risolvere questo problema? Proprio devo fare queste punture che fanno male. Paolo, inoltre, questo nel trasmettere questo compito a Timoteo, sapendo che questo compito porterà anche della sofferenza, non glielo diluisce affatto con le parole del tipo: beh, dai, Timoteo, guarda, fai anche tu quel che riesci, cioè, sforzati. Poi dopo, guarda, se la lotta si fa più dura, scampa, vai tranquillo, fai anche tu, insomma, il meglio. No, anzi, Apostolo Paolo prima dà esempio delle sue sofferenze, che dice a un certo punto: tu hai seguito da vicino le mie sofferenze e hai seguito il mio impegno. In questa lettera, Apostolo Paolo, almeno tre versetti, li leggiamo dove lui invita sia Timoteo che anche noi oggi a soffrire per il Vangelo. E vorrei in breve tempo leggervi dal capitolo 1, versetto 8. Paolo dice: non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me, suo prigioniere, ma soffri anche tu con me per il Vangelo secondo la potenza di Dio. Poi il secondo versetto che parla di questo dice, il capitolo 2, versetto 3, dice: tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. E poi l'ultimo versetto che si trova nel nostro passo, è capitolo 4, versetto 5, dice: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, e poi dopo prosegue. Quindi tu non devi essere condizionato dalle circostanze in cui vivi, ma tu devi essere fedele. E questo è il nostro terzo punto che andiamo adesso ad analizzarlo, che dice: predica la parola ricordando che tu devi essere fedele. Leggiamo il versetto 5, dice: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Se guardiamo un po' più attentamente ai versetti 2 e ai versetti 5, che sono rivolti a Timoteo e di conseguenza anche a noi, vedremo che questi versetti sono formati da frasi imperativi. Questo perché la predicazione della parola per la Chiesa non è soltanto un consiglio che può essere trascurato, ma un obbligo, un imperativo. Vuol dire un comando, un obbligo, non può essere trascurato. Questo ma, con il quale inizia pa Apostolo Paolo nel versetto 5, è prima di tutto il ponte di collegamento tra che tipo di desideri spirituali avranno le persone e il tuo compito di essere vigilante in ogni cosa, come dice il primo imperativo. E questo ma è anche il cambio di situazione attraverso il primo imperativo. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, dice il primo imperativo. Anche se la moltitudine non sopporterà la sana dottrina, anche se la moltitudine non sopporterà più la verità, il tuo compito è di essere vigilante in ogni cosa riguardo la predicazione della parola, all'insegnamento della parola per la Chiesa e non solo. Poi, ovviamente, essendo diciamo vigilante in ogni cosa riguardo a questo, avrai anche delle afflizioni. E il secondo imperativo di questo versetto dice: sopporta afflizioni. Il credente che resta attaccato alla parola non avrà sempre una vita facile, ma lui dovrà remare contro la corrente. Il terzo e il quarto imperativo dice: fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. L'evangelizzare è il dovere di tutti e tutto questo deve essere fatto, come abbiamo visto, nell'ottica di adempiere con cura il nostro dovere. Questo messaggio l'ho iniziato con l'illustrazione tra l'insegnante e l'allievo. E in questo messaggio abbiamo visto Apostolo Paolo trasmettendo questo compito molto importante, abbiamo visto l'accento che lui mette in tutto ciò. Ma ora mettiti nella parte dell'allievo. e rifletti veramente quanta responsabilità hai tu ora. E ricordando che la predicazione della parola ha una motivazione profonda, ricordando che la sana dottrina sarà contrastata, inoltre tutto ricordando che tu devi essere fedele. Padre Onnipotente, vogliamo ringraziarti per questa tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché anche oggi, Signore, ancora una volta ci hai ricordato quanto è importante la predicazione della parola, importante e sia per coloro che sono chiamati a questo ministero, Signore, nella Chiesa, ma questa parola deve essere predicata da tutti, perché noi quando portiamo il Vangelo alle persone, noi predichiamo la tua parola. Signore, aiutaci, Signore, affinché quello che noi facciamo possa essere per la tua gloria e per il tuo onore. Te lo chiediamo, Signore, e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.